dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
E popolo della cripta, benvenuti in questa nuova puntata, questo venerdì 20 novembre 2015, sempre qui dagli studi di radiofonica.com. Winter is coming, ormai, e io e il buon Giacomo abbiamo deciso di proporvi una puntata in tutto e per tutto classica.
Esatto, parleremo oggi di un grande film del passato. Prima di svelare il titolo, incominciamo con le nostre consuete news. E allora, incominciamo, perché Danny Boyle, regista di Trainspotting, Sunshine, regista che sicuramente tutti voi conoscete, potrebbe dirigere 28 mesi dopo, ovvero il terzo capitolo della serie iniziata nel 2002 con 28 giorni dopo e poi proseguita con 28 settimane dopo di Juan Carlos Fresnadillo. Questo di 28 mesi dopo è un progetto che
era in ballo da diversi anni,
esatto, poi è stato congelato e pare che adesso, in base ad alcune recenti dichiarazioni del regista, il film dovrebbe partire a breve.
Quindi un buon motivo per rispolverare appunto i precedenti 28 giorni dopo, 28 settimane dopo, che ormai incominciano a essere anche dei film un po' datati di zombie, dato che il primo risale al 2002, ma che sicuramente vi offrono la possibilità di vedere un regista come Danny Boyle cimentarsi con un genere a noi così caro. Ma se Danny Boyle appunto sta tornando, c'è un altro autore che tutti noi aspettavamo soprattutto per il suo ruolo, stavolta non per il grande schermo ma per il piccolo schermo. Parliamo di Stephen King comunque. Infatti, che cosa sta succedendo? Che sta per uscire, dato che se ne parla ormai da anni, l'adattamento appunto per il piccolo schermo di quella che è la opera magna in qualche modo di Stephen King, ovvero The Dark Tower.
Opera magna anche in termini di mole, perché stiamo parlando di 8 libri più una serie di racconti, insomma, che vanno dal 1982 al 2012, quindi tanto materiale narrativo.
Esatto, poi è una opera in questo caso che contamina diversi generi, perché si passa dalla fantasy in senso stretto all'horror a noi caro, ma anche a determinate atmosfere western che comunque non ci dispiacciono. Qual è la news? Che probabilmente il villain della serie sarà proprio portato sullo schermo da Matthew McConaughey, che ormai lo troviamo dappertutto.
Esatto, Matthew McConaughey nelle patatine e in True Detective. Poi un'altra news.
Lieta news,
cioè nulla di nuovo veramente, perché è un progetto che sta andando avanti già da diverso tempo, però la Universal ha dichiarato la sua intenzione, ovvero quella di realizzare un nuovo adattamento cinematografico relativo ai mostri classici del suo catalogo una volta all'anno, un po' come sta facendo la Disney con Star Wars, ovvero uscirà un nuovo film ogni anno.
Tra l'altro è una cosa che era partita praticamente dagli anni 90, che
c'era stato il Dracula di Bram Stoker, di Coppola, Frankenstein di Mary Shelley, di Kenneth Branagh, e in tempi recenti Wolfman di Joe Johnston. Negli ultimi anni abbiamo visto anche film piuttosto discutibili come Dracula Untold, I Frankenstein, film che adattavano il classico mostro Universal con la CGI, con gli effetti speciali dei tempi moderni. Il primo progetto di questo nuovo corso è un film dedicato al personaggio della mummia. La mummia, ricordiamo, è stata riportata
per
disgraziatamente
ai noi, esatto. Anche con gli spin-off, ricordiamo anche Il Re Scorpione.
Oh mio Dio, l'avevo dimenticato. Grazie Jacopo. Quindi il primo progetto dovrebbe essere appunto quello della mummia. Quindi dimenticate la mummia del 1999 di Stephen Sommers con Brendan Fraser, dimenticate le pagliacciate alla Indiana Jones, perché Alex Kurtzman e Chris Morgan stanno lavorando a questo primo film di questo nuovo ciclo, che uscirà presumibilmente nelle sale nel 2017.
Quindi aspettiamo con ansia finalmente il ritorno sul grande schermo forse di uno dei personaggi un po' più bistrattati della Universal, perché la mummia, abbiamo detto in più occasioni, che ha avuto sempre la sfortuna di essere un personaggio di serie B, quelli un po' da panchina, esatto, che tiri fuori mentre prepari in realtà
i pezzi grossi,
esatto,
i pezzi da 90,
esatto. E parlando di news, c'è qui Giacomo che proprio oggi mi ha fatto scoprire una ghiotta news in campo musicale, almeno una nuova uscita che non conoscevo, ma che secondo me tutti voi fan della cripta apprezzerete sicuramente.
Infatti sì, stiamo parlando di un disco che in verità è uscito lo scorso aprile, però che volete, noi l'abbiamo scoperto adesso. Si tratta dei Luciferian Light Orchestra, ovvero un side project di Christopher Johnson, una delle menti dietro al grandissimo gruppo svedese di Tyrion. È uscito questo disco omonimo e noi adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo che si chiama Church of Carmel, Luciferian Light Orchestra.
Erano il Luciferian Light Orchestra con il loro album omonimo uscito proprio questo aprile. Diciamo che il bello della Scandinavia in generale è che negli ultimi anni ha partorito diversi dischi e diversi gruppi che sono estremamente interessati a cercare di riproporre una specie di retro rock che attinge con forza e tra l'altro senza nascondere neanche le proprie influenze in quello che è un po' l'hard rock vintage degli anni 70, in particolare quello inglese. Molti di questi gruppi ci riescono con lavori come per esempio il recupero di un gruppo, penso a Morte Macabre, che vi abbiamo fatto ascoltare proprio sulla cripta, che riproponevano alcune colonne sonore addirittura dei film italiani horror anni 70 in una chiave decisamente prog. Ma penso anche ai Graveyard, che è un altro di quei gruppi che si è guadagnato il rispetto del pubblico negli ultimi anni con delle esibizioni dal vivo che sembrano riemergere tutti un po' in quei concerti anni 70 che tutti noi abbiamo amato, abbiamo sperato di vivere, ma non abbiamo avuto la possibilità di fare. Quindi, indubbiamente, se c'è la possibilità, ragazzi, ascoltatevi questo disco, ascoltatelo per bene tutto, perché secondo noi è un album abbastanza vario che potrà far contenti sia l'amanti dell'atmosfera un po' goth, ma anche, credo, quelli di un certo tipo di folk rivisitato.
E adesso, caro Jacopo, arriviamo all'argomento centrale della nostra puntata, perché oggi vi parliamo di un film che qui nella cripta amiamo tantissimo. Parliamo di Il Grande Inquisitore, The Witchfinder General di Michael Reeves del 1968. Perché oggi parliamo di un film del 1968?
Eh sì,
visto che nelle ultime volte avevamo parlato sempre di film più o meno recenti o comunque di uscite in sala. Perché è appena uscito per la Sinister un DVD che sostituisce la vecchia edizione in DVD di questo film, che aveva una qualità audio-video piuttosto bruttina e datata. È uscito in questa nuova versione rimasterizzata e noi tutti vi invitiamo a farlo vostro, perché stiamo parlando di un film che veramente ha lasciato il segno. Il film è la storia, come dice il titolo, dell'inquisitore Matthew Hopkins, realmente esistito. Stiamo parlando dell'Inghilterra del XVII secolo, l'epoca di Cromwell, e Vincent Price, il grandissimo, amatissimo Vincent Price, interpreta questo inquisitore che setaccia le campagne inglesi alla ricerca di sedicenti, streghe e adoratori del demonio. Ovviamente questa ricerca è solamente un pretesto per soddisfare i propri istinti più brutali e carnali. In questa sua caccia incontrerà un giovane soldato dell'esercito di Cromwell e soprattutto la moglie di lui, e questo incontro avrà delle conseguenze che poi saranno che poi cambieranno le vite di tutti per sempre.
Eh sì, e poi dobbiamo confessare un'altra cosa, almeno lo ricordava Giacomo, questo è un film che in qualche modo ha legato proprio anche me e Giacomo, perché mi fu suggerito addirittura quasi 10 anni fa da un giovanissimo Giacomo Calzoni, e che mi diede modo l'opportunità di riscoprire comunque uno dei tanti capolavori di Michael Reeves. Chi è Michael Reeves? Ecco, molti probabilmente dovrebbero approcciarsi al Grande Inquisitore soprattutto per potersi fare un'idea di quello che è l'immaginario di questo regista. Forse molti di voi magari non lo conoscono, ma Il Grande Inquisitore è proprio la terza opera e ultima, ahi noi, tragica opera di questo regista inglese, scomparso nel 1969 a soli 26 anni, in circostanze che sembrano ancora, insomma, abbastanza misteriose o oscure.
Un'overdose di barbiturici che non sapremo mai se è volontario o meno, ecco.
Quindi un film a tutti gli effetti maledetto, e il fatto che in qualche modo Vincent Price interpreti poi l'inquisitore Matthew Hopkins dà l'idea, in un certo senso limitante, che questo film possa essere classificato meramente come un horror.
Errore, credo,
esatto,
errore,
che sia molto
errore.
Di più.
Esatto, il film alla fine è un film storico, è un grandissimo ritratto dell'Inghilterra di quegli anni. Addirittura la critica ufficiale lo ha sempre riconosciuto come il ritratto più veritiero e credibile dell'Inghilterra del XVII secolo. È un film del quale personalmente mi sono sempre rimaste impresse le grida, le urla. È un film che è aperto e chiuso dalle grida di chi viene trasformato proprio in vittima sacrificale da parte dell'inquisitore, dell'inquisizione, o comunque di questa visione del mondo che tende a opprimere gli innocenti.
Tra l'altro un film che a livello di tematiche in qualche modo poi rappresenta molto bene quella che è anche un po' la quotidianità, almeno soprattutto negli ultimi tempi. Infatti il pessimismo adottato da Reeves non lascia scampo. Infatti il problema del, cioè non il problema del film, anche il grande protagonista, le grandi protagonisti del film sono anche l'ignoranza e la superstizione, che in più occasioni uccidono più della spada.
Esattamente, esattamente. Diciamo due parole anche su Michael Reeves, su questo grandissimo regista morto troppo giovane. Lui aveva diretto, aveva esordito con Il Lago di Satana con Barbara Steele e poi aveva diretto Il Killer di Satana, brutto titolo italiano per l'originale The Sorcerer, con Boris Karloff, che era un grandissimo film, anche qui un grande ritratto di Londra e dell'Inghilterra in un'epoca completamente diversa, perché il contesto era quello della Swinging London. In realtà Michael Reeves aveva iniziato la lavorazione di un film italiano, Il Castello dei Morti Vivi, per il quale lui è accreditato come co-regista, quindi da alcune parti sì, la sua opera prima viene identificata appunto come Il Castello dei Morti Vivi del 1964. Reeves scompare nel 1969, stava lavorando a un nuovo film, un nuovo horror, sempre con Vincent Price e anche Christopher Lee, che si chiamava The Oblong Box, La Rossa Maschera del Terrore, che sarebbe uscito poi qualche anno più tardi con un regista diverso, ed è un film nel quale comunque si ritrovano tutte le tematiche care al regista, come la maledizione, l'impossibilità di uscire dai binari prestabiliti di un destino che qualcun altro ha deciso per te. Ecco, poi il film ovviamente poi farà scuola.
Pensiamo anche molti registi attingeranno di Kurt Russell, altro regista molto peculiare che tende a contaminare i generi, per cui sicuramente il segno poi lasciato da un regista seppur giovane come il Michael Reeves è rimasto, ovvero ancora oggi molti di grandi registi fanno riferimento a lui proprio in relazione al suo modo di immaginare in qualche modo la realtà.
Jess Franco addirittura poi ne avrebbe realizzato una specie di remake, Il Trono di Fuoco, però ecco, con risultati molto diversi e anche più modesti. C'è un aneddoto curioso da raccontare su questo film, ovvero pare che i rapporti sul set tra Vincent Price e il giovane Michael Reeves fossero piuttosto travagliati. Mi ricordo che questo aneddoto l'avevo già raccontato in una puntata dell'anno scorso, non mi ricordo in quale occasione.
Credo che fosse, non so se la puntata maledetta di cui non farò il nome.
Non me lo ricordo, però lo diciamo di nuovo. Insomma, Reeves, che era un regista, una nuova leva, rappresentava un po' il nuovo che avanzava. Vincent Price invece era il classico, l'attore che non aveva bisogno di dimostrare niente a nessuno. I rapporti tra i due erano abbastanza tesi e pare che Vincent Price più volte fu sul punto di mandare tutto all'aria e abbandonare il set. Rimase fino alla fine delle riprese, ma poi chiuse il capitolo Il Grande Inquisitore, convinto, deciso a non tornarvi più. Quando vide qualche mese dopo il film montato, si rese conto che Reeves aveva ragione e scrisse al regista una lettera di scuse, lettera alla quale Reeves rispose pare già in evidente stato di alterazione dovuto ai psicofarmaci, di lì a breve sarebbe poi scomparso. Un'ultima cosa su questo film, diciamo che ecco, siamo nel 1968, in quel periodo il cinema inglese si divideva soprattutto da un lato dal free cinema, questo certo, movimento di rottura, di innovazione, paragonabile sotto alcuni aspetti, non neanche troppo in verità, alla Nouvelle Vague francese. Dall'altro lato c'era il cinema di genere, il grande cinema
dell'Hammer,
dell'Amicus. Questo film mi sembra un giusto compromesso tra entrambi i filoni, dall'Hammer e comunque dal filone gotico, riprende non solo la presenza di Vincent Price ma anche una certa crudeltà della messa in scena. Dall'altro lato, dal free cinema, riprende una libertà stilistica e anche proprio di rottura che non era facile trovare in quegli anni.
Quindi ragazzi, per chiunque di voi non l'abbia visto, almeno non abbia avuto ancora trovato il modo di rivederlo, e volete fare bella figura con degli amici, è uscito appunto questa riedizione del film, finalmente una qualità accettabile, della Sinister,
esatto, della
se
Sinister,
non ricordo
esatto,
male. E quindi godetevi un film del 1969,
tra l'altro un DVD che... anche relativamente economico, l'ho visto su internet, a un prezzo che si aggira intorno ai 10 euro, quindi ecco,
non avete scuse.
Un po' per tutte le tasche.
Ma a proposito proprio di questo film, c'è un'altra chicca che noi della cripta vogliamo regalarvi. Infatti non vi proponiamo una novità adesso, almeno come pezzo musicale, ma bensì vi dimostriamo quanto l'influenza, come sempre, di un certo tipo di cinema e soprattutto di un certo tipo di cinema di genere sia sempre arrivata a contaminare anche quello che è l'heavy metal, il doom, in qualche modo quello che è la musica di genere anche. Infatti esiste un pezzo di Cathedral dal loro terzo album in studio, che è The Carnival Bizarre del 1995, proprio dedicato alla figura di Hopkins.
Il pezzo si chiama infatti appunto Hopkins e questi sono i Cathedral. We'll be right back.
E questi erano i Cathedral con Hopkins, da appunto Carnival Bizarre del 95. Se non l'avete riconosciuto, la voce che sentite all'inizio del pezzo è proprio quella del buon Vincent Price, come Hopkins appunto del film. Vi consigliamo anche di vedervi il video, se vi capiterà di bazzicare su YouTube, perché in questa veste i Cathedral si prendono un po' in giro in generale e fanno un po' il verso a Black Sabbath, dato che, tra l'altro, anche loro vengono da Nottingham.
Poi è un video molto anni 90, quindi... rivisto oggi fa un pochino effetto. Allora, ultima rubrica della puntata.
Cosa vi siete persi in televisione, ma potreste in realtà vedervi di horror comunque, che magari non avete avuto l'opportunità di godervi al cinema, anche se magari molti di questi erano risparmiabili.
Esatto, abbiamo sfogliato un po' la programmazione della settimana prossima e abbiamo trovato qualche film che forse potrà interessarvi. Incominciamo lunedì 23 novembre. Di mattina, alle ore 9.50 su Sky Cinema Hits, Le verità nascoste del 2000 di Robert Zemeckis. Il film che Robert Zemeckis girò durante la pausa di Castaway, la pausa necessaria per far dimagrire il naufrago Tom Hanks. Un film che rielabora alcune tematiche hitchcockiane in versione, oggi potremmo dire, 2.0, ecco, grazie alle nuove tecnologie, ai nuovi stilemi del thriller moderno.
Mentre il giorno dopo, ovvero il 24, a l'una meno 10 su Premium Cinema, c'è la possibilità di poter vedere quello che è il remake di uno dei nostri film preferiti, che poi è La cosa di John Carpenter, a sua volta remake, ma questa è una storia di cui vi abbiamo già parlato. Questo remake del 2011 non è altro che un prequel di quello che avete visto nel film originale. Anzi, se vi possiamo spoilerare una cosa, diciamo che questo film parla di quello che succede nell'altro laboratorio, quello degli svedesi, se non mi sbaglio. Esatto. Di cui solo si accenna inizialmente nel film di Carpenter. Un film che possiamo dire
per completisti.
Per completisti. Sì,
se volete
sì,
vederlo, ecco, è a 12:50 la settimana prossima. Se non volete vederlo, diciamo che non vi perdete nulla. Però c'è anche da dire che in ambito remake, negli ultimi anni si è fatto
decisamente di peggio.
Continuiamo poi, perché sullo stesso canale, a seguire alle 2.35, quindi cosa faranno? Una sorta di nottata horror, forse?
Probabilmente.
The Eye del 2002 dei fratelli Pang, ovvero uno dei film che anche in Occidente, anche in Italia, sdoganò la moda dell'horror orientale d'inizio anni 2000. Questo è, i fratelli Pang sono thailandesi, se non sbaglio, se non dico una sciocchezza.
Ok, allora sì.
Il film poi ha avuto un remake.
Due remake, purtroppo. Io ho visto il terzo al cinema e ne sono pentito.
No, poi ha avuto anche un remake. Ah. Un remake americano con Jessica Alba, pensa. Purtroppo l'ho anche visto. Sì. Sì, no, quello che dici tu sono i sequel.
Se
non sbaglio, il terzo era quello Scorreggione.
Esattamente. Avrei voluto dimenticare questo episodio traumatico in sala, però insomma, purtroppo l'ho subito. Perché vedervi The Eye? Perché di tutti quei film asiatici usciti in quel periodo, sicuramente The Eye, almeno nella parte iniziale, a mio avviso è un film molto interessante, soprattutto perché ci propone una cosa a cui non eravamo abituati, ovvero la visione, ovvero i fantasmi, per come li intendono gli asiatici, è qualcosa di totalmente diverso da quello che siamo sempre stati a vedere anche al tempo in film come The Others, mi viene da pensare, o Il Sesto Senso, per cui godetevelo. Poi, continuando, cosa c'è sempre? Lo stesso giorno, sembra che il 24 sarà ricco di film, soprattutto di classici. C'è Sette Note in Nero su Iris, film di Lucio Fulci, uno dei film più inquietanti che ho sempre trovato del nostro regista nostrano, in particolare per il finale e per certe atmosfere che sono decisamente claustrofobiche.
E poi proseguiamo, giovedì 26, tarda nottata, anzi direi mattina presto del giorno successivo, perché alle 5.05 su Premium Energy, La terra dei morti viventi di Giorgio Romero del 2005, un film che divide me e Jacopo, un film che divide la cripta. Io lo adoro alla follia, Jacopo.
Io non lo so in realtà, perché forse visto al cinema, data che l'attesa per un nuovo film di Romero è stata altissima, probabilmente a quel film non rispettò pienamente quelle che erano le mie aspettative. Sicuramente al tempo ero molto più nerd e anche con anche molto più critico verso il ritorno al cinema horror di alcuni artisti che ho sempre considerato fondamentali, almeno per la mia infanzia.
Poi abbiamo parlato spesso della Notte dei Morti Viventi, non abbiamo parlato troppo di zombie e dei successivi, Il giorno dei zombie, di questo magari un giorno lo rifaremo. Siamo arrivati alla fine, appuntamento a venerdì prossimo e noi ci salutiamo qui. Ciao!
Un saluto dalla cripta!
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.